Allora, buonasera a tutti. Presentiamo allora, questa sera la quarta iniziativa del diritto alla resistenza. Precedentemente abbiamo parlato della resistenza delle donne, resistenza sociale e resistenza in filosofia. Questa sera invece parliamo della resistenza dei popoli e nello specifico del popolo sahrawi e quello palestinese. E questa scelta non è stata un caso, è stata molto ponderata in quanto il popolo sahrawi e il popolo palestinese per noi rappresentano l'emblema del diritto alla resistenza e le loro storie sono molto importanti specialmente nel contesto in cui ci troviamo oggi. E, intanto questa sera i nostri ospiti, abbiamo Maurizio Musolino, giornalista e responsabile estero del PDC, Rita Tassoni del Nexus CGL dell'Emilia Romagna e l'avvocato Fausto Giannelli dei Giuristi Democratici. E per questa occasione abbiamo anche esposto alcune fotografie che rappresentano i campi profughi del Sahrawi scattate nel 2008 e dall'altra parte abbiamo la guerra in Libano del 2006 e i campi profughi del Libano dei palestinesi. Parlare oggi della questione del popolo sahrawi e Palestina mi coinvolge direttamente in modo molto, molto forte, anche perché sono i due popoli che mi stanno più a cuore, nel senso forse che io, grazie anche alle persone qui presenti questa sera, li ho potuti conoscere direttamente, ho visto direttamente loro dove vivono, i campi profughi, e dove aspettano da 20, 30, 60 anni ormai di poter tornare a casa loro. E quindi il mio compito è quello di portare, quando è possibile, la conoscenza di queste situazioni il più possibile, perché l'informazione è l'unica arma che possiamo avere a nostra disposizione. Parlando di loro continuano a essere presenti, continuano a vivere e non ci si può dimenticare di loro. Partirei dal popolo del Sahrawi. Rita è la responsabile dei progetti della Nexus Emilia Romagna e Nexus è l'istituto per la cooperazione e lo sviluppo della CGL dell'Emilia Romagna ed è presente dal 93 in Africa, in America Latina, nei Balcani e nei territori occupati della Palestina. Il popolo Sahrawi è il suo territorio, diciamo, e fa parte dell'ex Sahara occidentale spagnolo del Nord Africa ed è una regione molto desertica, però con risorse minerarie molto importanti. È sempre stato un popolo nomade, quindi non aveva confini, aveva una sua cultura, una sua lingua, le sue organizzazioni sociali. Però la sua regione dove abitava era oggetto di desiderio, diciamo, di Spagna e Francia e quindi già dal 1900 ha cominciato a sentire purtroppo la politica coloniale di questi paesi. E io mi ero scritta anche alcune date molto importanti per fare la cronostoria del popolo Sahrawi per capire come è arrivato fino ai giorni nostri. Ed è importante cominciare dal 1934 perché nascono le prime forme di resistenza contro lo sfruttamento coloniale. Poi nel 1956 c'è stata l'indipendenza del Marocco dalla Francia e qui prende via l'idea da parte del re del Marocco di costituire il Grande Marocco, quindi di inglobare oltre il suo territorio, parte appunto del Sahrawi, e la Mauritania, le isole Canarie e una parte anche dell'Algeria. Nel 1958 c'è la scoperta dei giacimenti dei fosfati molto ricchi e da questo momento per tutti gli anni 60 e 70 infatti il colonialismo è al massimo, sfruttamento al massimo appunto per le risorse che ha questo paese. E nel 73 in effetti causa anche l'aumento della colonizzazione, aumentano però anche, nascono le prime forme forti di liberazione, per cui nasce il fronte polisario nel 1973 a difesa del colonialismo in essere. E nel 73 sempre c'è anche la prima richiesta da parte dell'ONU alla Spagna di indire il famoso referendum di autodeterminazione del popolo, cosa che è di chiudere, diciamo, il periodo coloniale. Nel 74 poi la Spagna alla fine decide di fare il referendum e a questo punto il re del Marocco si trova da solo a volere il territorio senza l'appoggio di qualcuno. In effetti nel 75, che è una data molto importante, perché innanzitutto c'è la Corte Internazionale di Giustizia dell'AIA che risponde in un modo negativo al re del Marocco, che gli aveva chiesto se c'era qualche possibilità di avere dei diritti di sovranità sul Sahrawi, e gli hanno risposto di no. A questo punto non gli rimane altro e organizza la famosa Marcia Verde, che non era la marcia pacifica come lui voleva, come era stata fatta passare, di 350.000 persone con in mano il Corano e una bandierina verde che sono andati verso il popolo del Sahrawi, verso la regione del Sahrawi. È stata una vera e propria occupazione con bombardamenti, uccisioni, guerra, e da questo momento il popolo ha cominciato, per potersi difendere, come ha fatto poi più tardi anche la Palestina per altri motivi, e a fuggire verso il deserto. E si è rifugiato nel deserto algerino, nella zona di Tindouf, dove è nata la prima tendopoli, e da lì sperando di poter tornare a casa brevemente, ma da allora sono ancora rimasti, purtroppo sono rimasti lì. E poi è successo nel 76, il fronte polisario proclama l'indipendenza e nasce la Rashd, che è la Repubblica Araba Sahrawi Democratica, però riconosciuta solo dall'Africa e dall'America Latina, da nessun altro paese dell'Europa o tantomeno dall'America. Nel 79 la Mauritania esce dal conflitto e firma la pace con il fronte polisario e quindi rimane unicamente adesso solo il Marocco. E dall'82 all'87, visto che intanto il fronte polisario aveva recuperato una parte di territori che erano stati presi dal Marocco, il re cambia la strategia e comincia la strategia dei muri, e comincia la costruzione di 6 muri di sabbia lunghi 2800 km dal sud del Marocco fino alla costa atlantica, per poter tenere meglio a disposizione la parte più economica redditizia, perché dentro il muro c'erano i giacimenti dei fosfati, nuovi giacimenti petroliferi sulla costiera che intanto avevano scoperto, e il mare molto pescoso, e poi sperando che questi muri potessero limitare anche l'operato, le manovre del fronte polisario per l'indipendenza. Sono muri di sabbia che sono minati, perché si considera che sia il territorio più minato in assoluto da 1 milione a 2 milioni di mine, e molte purtroppo sono mine italiane. Nell'88 nasce la MINURSO, che è la missione delle Nazioni Unite per il referendum e per i trattati di pace. E poi finalmente nel 1991 il fronte polisario firma la tregua con il Marocco, e il fronte polisario depone le armi e comincia il loro rapporto, per poter iniziare veramente questo famoso referendum che era fermo da molti anni prima, ma tutt'oggi il referendum non è mai stato fatto. E l'ultima notizia in merito a questo è stata che ho letto appunto sul Manifesto un piccolo trafiletto il 29 di aprile, dove dice che l'ONU ha esteso il mandato della MINURSO fino al 30 aprile del 2012, e quindi c'è un altro anno di tempo di attesa per fare questo famoso referendum, e raccomanda alle parti di continuare i negoziati, cosa che hanno sempre fatto ma che non è portato poi alla fine a niente. E quindi questa è un po' la storia del Sahrawi, che nel frattempo alle tendopoli sono cresciute, non sono più una, ma sono 5, che prendono il nome delle loro vecchie città. E le violenze contro il popolo Sahrawi in questo periodo, dal 91 a oggi, che non si sa perché nessuno più ne parla, perché è caduto un silenzio pesante su questo popolo, e sono all'ordine del giorno, come le carcerazioni arbitrarie che ci possono essere, le varie torture. L'unico momento che è tornato alla ribalta è stato l'anno scorso, che è iniziato il 10 di ottobre del 2010, tra l'altro, col famoso campo della dignità, che lì è apparso sui giornali in qualche televisione. E questo è stato una, era, voleva essere una manifestazione del tutto pacifica, sorta proprio dal basso, proprio dal popolo del Sahrawi, che era ormai stanco di questa situazione e chiedeva solo delle condizioni migliori di vita e del lavoro. Quindi è stata una tendopoli sorta all'improvviso, vicino alla Yun, da 400 tende che poteva essere all'inizio, e nell'arco di 3 settimane sono diventate 8.000 con 20.000 persone. Il governo del Marocco logicamente ha recintato subito il campo della dignità, non poteva, e nessuno poteva entrare e uscire, tantomeno i giornalisti, specialmente quelli stranieri. E poi è successo purtroppo un conflitto tra la polizia e gli abitanti di questa tendopoli, un ragazzino di 14 anni è morto, ucciso, e anche di fronte in questa occasione c'è stata molta confusione su come si sono svolti i fatti, sul corpo che subito non era mai stato dato, riconsegnato alla famiglia. Poi alla fine il campo è stato completamente distrutto, ci sono stati tanti morti e feriti, logicamente i numeri discordano tra il fronte Polisario e il governo del Marocco, e questo campo della dignità non esiste più. E uno dei giornalisti che è passato, Stefano Liberti del Manifesto, Mastro Matteo Gilberto, che era un freelance, e Ugo Mazza, un ex consigliere dell'Emilia-Romagna, che si erano nascosti sotto nel tappetino della macchina e uno si era travestito da Sahrawi. Infatti Ugo Mazza, vi volevo solo leggere un piccolo passaggio, nel campo, racconta così Ugo Mazza, si tenevano incontri e manifestazioni per discutere delle ragioni della loro resistenza, delle scelte future da compiere e penso anche per darsi coraggio in una situazione così dura e difficile. Il campo non era il frutto di una fiammata, veniva da lontano, dalle lotte per i diritti sociali, il lavoro, la casa, la scuola per i figli, diritti sempre più negati dai marocchini ai Sahrawi che non rinunciavano alla propria identità politica e culturale. Per discriminarli, pseudo-legalmente, il governo ha inventato una carta di promozione che ha rilasciato ai Sahrawi che la richiedono e rinunciano così alla loro identità e alla lotta per i diritti e l'autodeterminazione. I Sahrawi denunciano che il Marocco rapina i loro beni naturali senza dar loro neppure un posto di lavoro. La rapina e l'ingiustizia sociale sono alla base della loro protesta e della nascita del campo. Questa è l'ultima notizia che abbiamo avuto del Sahrawi. E un'altra persona molto importante da ricordare del Sahrawi è la militante, la Amanitou Haidar, che ha fatto tantissime iniziative anche fuori dal suo paese, è stata imprigionata per più di 4 anni con una benda sugli occhi sempre. Adesso Rippa, che è la responsabile appunto dei progetti in Sahrawi, ci può dire com'è la situazione oggi nei campi, che aria si respira, se loro sperano ancora qualcosa oppure se l'aria di guerra invece anche lì, visto la posizione in cui si trovano, torna a soffiare, oppure quali sono anche le attività che voi svolgete dentro ai campi.
Quindi facciamo prima Sahrawi e poi Palestina completamente. Buonasera a tutti, vi ringrazio e ringrazio anche gli interlocutori che non conoscevo prima, ma sono molto contenta di incontrare questa sera. Sono qua a portare semplicemente la mia testimonianza, tutto il lavoro che la mia associazione fa da 10 anni nei campi Sahrawi. Lo potete trovare sul sito internet oppure anche daremo su Alchemia. Ringrazio Mirka Alchemia dell'invito. Li abbiamo conosciuti nei campi, abbiamo incominciato a collaborare nei campi. Queste foto che vedete ai muri, sulla mia destra e invece a differenza della vostra sinistra, sono state proprio scattate da Mirka durante, diciamo, il nostro incontro nei campi. Io ancora le utilizzo durante iniziative, le metto su volantini oppure le utilizzo per dare anche voce a delle notizie che tuttora facciamo circolare. La mia testimonianza può partire dall'ultima mia permanenza nei campi, che è quella di novembre-dicembre 2010, quindi abbastanza recente. nonostante l'accaduto di ottobre, come avete appena sentito, come vi ha appena raccontato Mirka, pensavo di trovare la medesima situazione, cioè una situazione dove il campo è praticamente gestito dalle donne, sono le donne che gestiscono tutto il sistema socio-economico del campo, perché gli uomini sono ancora chiamati nell'esercito, la maggior parte degli uomini sono comunque richiamati periodicamente a far parte di gruppi che vanno a controllare i famosi confini che sono vicino al muro che vi raccontava prima. Abbiamo chiesto, perché noi siamo andati giù con 25 persone, 15 volontari e 10 tra formatori e esperti, comunque professionisti, in quanto abbiamo organizzato dei corsi di sartoria, di meccanica, di falegnameria, cerchiamo di istruire insegnanti per integrazione e per aiutare il percorso di integrazione dei disabili nelle scuole, quindi le attività sono diverse. Non sono qua per raccontarvi le attività che facciamo, semplicemente per la mia testimonianza, che è stata dopo anni e anni di viaggi nei campi, mi sono trovata di fronte a una situazione completamente diversa. Qual era quella diversità che io ritrovavo questa volta? A differenza delle altre volte mi sono trovata in un contesto che mi sembrava chiuso, a differenza di prima, mentre prima tra questi 5 campi si poteva circolare liberamente, tra l'altro adesso sono quasi tutti collegati da strade, seppure ce n'è solo una, a differenza di anni fa, ad esempio il campo più lontano, che si chiama Dakhla, è stato collegato da una strada asfaltata, quindi in un'oretta e mezza si arriva con la jeep, è facilmente raggiungibile. Questa volta ci siamo trovati di fronte a 2 o 3 situazioni abbastanza imbarazzanti. La prima è stata quella che, seppur accompagnati dalla controparte locale che avete Sario, cioè il sindacato dei lavoratori Sahrawi, quindi comunque autorità riconosciuta nei campi, sia dall'autorità RAST, ovviamente alla quale appartiene, che dall'autorità algerina, perché i campi sono sotto l'autorità algerina, abbiamo avuto bisogno per ogni spostamento di un permesso di viaggio. Ricordo l'ultimo viaggio che abbiamo fatto dal campo di Rabuni al campo di Dakhla, stavamo girando nei vari centri di formazione per controllare l'attività e per monitorare proprio l'attività che stavamo facendo. L'arco era uno degli ultimi 15 giorni di questi 15 giorni di permanenza. Entrati a Dakhla alla mattina, alla sera abbiamo passato questo posto che è diventato un posto di blocco, perché viene posto sulla strada principale, quella asfaltata. Ecco, non ci hanno fatto passare e ci hanno chiesto di tornare a farci timbrare un fogliettino di carta dal protocollo, che non è nient'altro che la municipalità, l'istituzione provinciale, nella quale si dichiarava che X persone con nome, cognome e numero di passaporto uscivano dal campo. Questa è stata una delle ultime impressioni, ma è stata forse la più forte, perché questa toglie una libertà di movimento che prima era data per scontata, era data per appurata e sulla quale noi non abbiamo mai avuto problemi, ma noi occidentali come loro. Anche loro, ad esempio, per rimanere in un campo, se devono spostarsi per andare a trovare parenti, amici o sbrigare qualsiasi cosa, se stanno più di una notte devono avere l'autorizzazione. Noi occidentali non possiamo più, se andiamo giù per lavoro, e quindi noi siamo registrati come persone, non turisti, cioè persone che hanno un permesso di lavoro, tra virgolette, non possiamo più prendere i taxi collettivi, non siamo autorizzati. Dobbiamo sempre, anche all'interno del campo, essere accompagnati da coloro che ci prendono in carico. Ora, e sembra una stupidata, ma non la è, ma dà il senso anche di quanto la tensione si è alzata, la tensione la tensione per una, garantire una sicurezza comunque al viaggiatore, al cooperante, a colui che viene a visitare comunque il campo, è che ora automaticamente l'Algeria, il governo algerino, l'ambasciata, ti chiede un'assicurazione obbligatoria di viaggio, un'assicurazione sanitaria obbligatoria, caso vita, caso morte, vabbè, facciamoci tutte le cose, però insomma. E un'altra cosa che mi ha molto molto colpito è stata quella che durante la visita al nostro laboratorio di, cioè al nostro laboratorio, un laboratorio di sartoria che abbiamo creato dopo tanti anni comunque di formazione di donne e sarte, e c'è stato un momento dove è stata richiamata attraverso un autoparlante pubblico l'attenzione, eravamo a Asmara esattamente, dove sono stati richiamati tutti gli uomini compresi tra, adesso non ricordo bene, tra i 25 e i 35, perché è stato allertato, e quindi sono stati richiamati nell'arco di 2 giorni, dovevano andare nei diversi posti al fronte perché per uno stato d'allerta. Altra situazione è quella che ad esempio mi tocca molto il cuore dirlo, però nonostante tutto e nonostante la pacifica lotta che stanno facendo da più di 30 anni, sia i referenti dei ministeri, sia i nostri interlocutori sindacali ci stanno chiedendo di diffondere sempre di più la causa Sahrawi, la richiesta di questa, dell'autodeterminazione, la richiesta di questo referendum, il perché, comunque le problematiche che stanno vivendo, perché loro ti dicono ora molto chiaramente: non riusciamo più a contenere i nostri giovani. Cioè, cosa intendono con questo? I nostri giovani sono stanchi, non vedono più un futuro, non riusciamo più a dare delle speranze. Voi state facendo tanto, come noi tante altre associazioni, senza ombra di dubbio. Dovete dargli la possibilità di sperare in un futuro altro, che non sia essere, creare la quarta generazione, perché nei campi c'è adesso la terza generazione ed è una cosa molto forte. E sebbene sia comunque un popolo che pacificamente ha sempre cercato di risolvere con il governo marocchino e anche con le Nazioni Unite i contrasti che ci sono stati sin dal 1900, dall'inizio della colonizzazione, purtroppo ora abbiamo queste richieste e sono le maggiori. Prima di chiederti ad esempio abbiamo bisogno di tende o abbiamo bisogno di aiuti alimentari, perché ricordo che è un popolo che vive di aiuti alimentari, perché è impossibile coltivare qualsiasi cosa, hanno pochi animali, solo alcune wilaya che sono le province hanno degli orti, ma giusto perché qualche ONG o qualche associazione ha portato l'esperienza, ha portato comunque risorse per poterle fare, quindi un'alta tecnologia anche tra l'altro, con un'alta tecnologia che si spera che sia sostenibile comunque. Nonostante come noi anche altre persone abbiano creato dei centri di formazione dove stanno incominciando a formarsi tanti giovani, tante donne, tanti ragazzi, falegnami che stanno incominciando a vendere all'interno dei campi, sarte che stanno incominciando a produrre, meccanici, tanti giovani che hanno da 4 anni iniziato questo percorso di formazione. Nonostante tutto, le prime richieste che vengono fatte in momenti ufficiali, proprio in incontri ufficiali, sono: dateci una mano, prima di tutto nel sensibilizzare il governo italiano, il popolo italiano e in un secondo momento l'Europa, per trovare un fine alla nostra richiesta di autodeterminazione, perché non riusciamo più a contenere la stanchezza dei nostri giovani. I nostri giovani, se non ci aiutate, impiegheranno poco a legarsi, abbiamo paura che si leghino a dei movimenti estremisti. Mi dispiace tantissimo dichiarare questa cosa, però purtroppo è la cosa che mi viene chiesta da loro, di portare anche come richiesta. Quindi i progetti possono essere bellissimi, possono essere efficaci, efficienti, possiamo guardare tutti gli indicatori tutti i più bei indicatori che possiamo anche utilizzare oppure leggere nei vari manuali che ci danno, però se non guardiamo fino in fondo la problematica che li lega a quel territorio, perché loro non vogliono restare lì. Pensate che loro ogni 6 mesi fanno un censimento dove vanno a chiedere di tenda in tenda, di casa in casa, in quanti sono, quanti animali hanno, quanti beni hanno, quanti mobili, quanti beni hanno da spostare, da muovere nel caso in cui potessero tornare nel Sahara occidentale. Quindi loro ogni 6 mesi hanno un censimento esattissimo di quante persone, quanti animali, quanti beni e tutto quello che loro possiedono per potersi organizzare e spostare nell'arco di una settimana, per organizzare tutti i campi e spostarsi, fare la carovana per il loro ritorno. Eventualmente lascio la parola agli interlocutori e per il caso Palestina. Sono molto felice di vedere le due bandiere a fianco perché penso che stasera si parli di resistenza. E non solo i colori, ma anche s'ambienze si avvicinano molto le due bandiere. Penso che le due cause siano molto vicine. Penso che la Palestina, anche noi lavoriamo in Palestina. Stasera non sono qua per la Palestina, sono per i Sahrawi. Però penso che, nonostante la Palestina abbia fatto un percorso diverso, penso che lo spirito sia il medesimo. Lascio la parola a loro dicendo che vorrei che tutti voi foste anche portatori di una parola presso coloro che ritenete possono essere sensibilizzati, oppure quando sentite parlare del Sahrawi date anche questi input. Hanno bisogno di noi, hanno tanto bisogno di noi, hanno bisogno di sapere che qualcheduno li sostenga. Grazie.
Quello che ho sentito purtroppo adesso da Rita mi ha lasciato un attimo così, senza parole, perché non pensavo fosse così un po' degenerata, diciamo, la situazione nei campi come io li ho visti nel 2008. E sapere adesso anche di tutte queste regole, queste restrizioni che c'è da spostamenti, effettivamente questo fa abbastanza male. E appunto quello che dicevo prima, che l'unico mezzo che abbiamo a disposizione noi è proprio quello che loro stessi ci chiedono, come ci chiedono tra l'altro i palestinesi nei campi profughi, di parlare della loro situazione, di portarla sempre in giro proprio per non morire loro prima di poter tornare a casa. E che tornare a casa è purtroppo molto abbastanza difficile sia per l'uno che per l'altro, da come purtroppo le cose si stanno mettendo. E sul Sahrawi specialmente, forse perché hanno deposto le armi, appunto, a parte il caso appunto, del Campo della Dignità dell'anno scorso, non se ne parla più. Vengono i bambini in Italia, spesso come qui a Campogalliano, il periodo estivo per un mese, però dopo loro ritornano a casa loro. Per cui, giustamente come ho detto Rita prima, hanno bisogno di aiuti alimentari, gli aiuti alimentari che noi gli abbiamo portato abbiamo anche causato una forma di malattia che loro prima non conoscevano, perché il più alto numero di bambini celiaci è in Sahrawi, cosa che loro prima non hanno mai, quella malattia non la conoscevano, dovendo cambiare proprio completamente l'alimentazione. Perché l'ONU gli passa frumento, pane, spaghetti, cosa che loro non erano abituati, nei bambini si è formata questo tipo di malattia. E quindi hanno anche problema di reperire delle cose che non gli fanno male. All'inizio stavano in silenzio, però i nostri medici italiani spesso vanno lì perché il laboratorio ce l'ha aperto per studiare il problema della celiachia. E quindi il nostro compito è proprio quello di portare a, dove è possibile, la situazione a conoscenza delle persone per sensibilizzare il problema. Purtroppo abbiamo solo questa arma nei nostri, possiamo solo fare questo, parlare e basta. E parlando appunto del Sahrawi, io trovo molte analogie anche con il popolo palestinese, forse perché sono entrambi popoli cacciati dalle loro terre, vivono profughi in altre realtà al di fuori o vicino, come anche in Palestina, nei campi profughi che si trovano direttamente in Palestina. Subiscono continuamente violenze, incarcerazioni arbitrarie, poi Fausto dopo ci spiegherà meglio da questo punto di vista. Entrambi hanno sulle loro terre il muro di cemento in Palestina che divide le case, le abitazioni, gli orti, il mare, qualsiasi cosa, a parte con tutti i migliaia di checkpoint che devono attraversare. I muri di sabbia che invece hanno i Sahrawi, che tengono proprio diviso la parte del benessere economico da tutto il resto. E quindi, e questo mi porta a parlare proprio della Palestina, che dell'altro popolo che ho avuto l'opportunità di conoscere, più che altro tramite anche Maurizio, in quanto in Palestina direttamente non ci sono ancora riuscita ad andare, non ho ancora avuto l'ok di uscire da Ben Gurion, ancora non ci sono riuscita. Quindi sono sempre andata solo nei campi profughi in Libano, dove ci sono anche tutte le foto. E anche lì tutti gli anni, tramite il Comitato per non dimenticare Sabra e Shatila, l'organizzazione che fa parte anche Maurizio, andiamo sempre a settembre e una settimana nei campi profughi. Un'esperienza molto molto bella, interessante, e anzi per noi, per me, per Goretta, per Flavio, è diventato ormai un appuntamento che non possiamo mancare tutti gli anni, anche perché si forma questa sintonia con loro, anche se vai lì col mal di pancia, perché sai benissimo che hai l'incontro con queste persone e non gli puoi dare una certezza, non gli puoi dire torno a casa dal mio governo e faccio in modo che le cose possano cambiare, perché non è così. Per cui questa è l'altra parte purtroppo che dobbiamo sopportare. Poi in Palestina, specialmente adesso, negli ultimi 2 mesi sono successe tantissime cose, e dei fatti veramente brutti e pesanti che ci hanno proprio sconvolto, purtroppo. Partire dall'inizio di aprile, dal 4 di aprile, con l'uccisione del regista Giuliano Mercamis all'ingresso del campo profughi a Jenin. Subito dopo, purtroppo, il 10 di aprile, il 14 di aprile, c'è stato il sequestro e l'uccisione del nostro caro amico Vittorio Rigoni. Dopo queste 2 uccisioni, il 28 di aprile, un esponente della sinistra, il presidente della Regione Puglia, Nichi Vendola, incontrando l'ambasciatore israeliano in Italia, Gideon Meir, ha rilasciato delle frasi, delle citazioni che sono considerazioni che sono altamente proprio inarrabili, sono cose veramente, non voglio ripetere perché penso che le sappiate tutti quello che purtroppo è successo. Poi c'è stata l'uccisione da parte sempre dell'esercito israeliano di 10 o 15 palestinesi nel giorno della Nakba, il 16 di maggio, al confine di Israele con la Siria e il Libano. E l'ultimo discorso di Obama di questi giorni sul rapporto Israele-Palestina, che non ha soddisfatto nessuno. Si torna a parlare degli insediamenti del 67, cosa che Netanyahu ha detto che assolutamente non è possibile. Quindi alla luce di tutto quanto chiedo appunto a Maurizio di poterci dire com'è adesso la situazione in Palestina, quello che potrà essere il suo futuro alla luce di tutti questi avvenimenti molto, molto pesanti, anche in concomitanza con tutte le rivolte che ci sono nel mondo arabo.
Innanzitutto, veramente, volevo ringraziare gli amici e compagni di Alchemia per l'organizzazione non solo di questa serata, ma di questa serie di serate sul diritto alla resistenza e sul valore alla resistenza. E prendendomi proprio 5 minuti, non di più, vorrei partire proprio da alcune considerazioni che non riguardano solo la Palestina, riguardano anche la Palestina ma che sono più generali e che si intrecciano poi oltretutto con la questione del popolo Sahrawi, ma si potrebbe allargare anche alla questione dei curdi e di altri popoli. La prima considerazione è che se noi guardiamo quello che è accaduto negli ultimi 20 anni, per non andare più indietro, ma insomma se si va indietro non cambia il quadro, si vedono i conflitti e le tensioni che nel bacino mediterraneo, andando poi verso il Medio Oriente, toccando una parte di Africa del Nord, ci sono stati, ci accorgiamo come tutti questi conflitti, queste tensioni, queste ferite aperte, come quella dei Sahrawi, della Palestina, del popolo curdo, hanno tutte una medesima origine, che è l'origine della divisione dell'impero ottomano con la fine della Prima Guerra Mondiale, quando le potenze occidentali hanno smembrato quel territorio, dividendolo secondo gli interessi dell'Occidente, della Francia, della Germania, dell'Inghilterra e di tutti quanti, ma creando degli obbrobri, di cui le conseguenze poi nei decenni successivi sono state di volta in volta riproposte: la questione Kuwait-Iraq, i confini Iran-Iraq, la questione dei curdi. Ripeto, uno può vedere tutte quelle che sono state e se va a cercare la cosa, e quindi una profonda responsabilità della civile Europa rispetto a tutto questo, che dovrebbe essere a un secolo di distanza oramai un'assunzione di responsabilità attiva, cioè di proposta per risolvere quelle situazioni. Invece quanto mai l'Europa è assente da tutti questi quadri, da queste portate, non esiste e si perpetuano questi elementi. La seconda considerazione è l'importanza, mi veniva in mente sentendo le parole di Rita, che ha per questi popoli una questione come quella del tempo, che al di là di quello che si fa o non si fa, trascorre. E per chi vive in alcune condizioni, i rifugiati nel Libano, i campi palestinesi in Cisgiordania, a Gaza, il popolo Sahrawi e tutto quanto, il tempo diventa un elemento drammaticamente vivo, perché modifica di anno in anno una situazione data. E ahimè, la modifica quasi sempre in peggio. Le parole di Rita sulla difficoltà a reggere rispetto ai giovani Sahrawi sono parole che noi ci sentiamo ripetere da anni e anni dagli amici palestinesi all'interno dei campi rifugiati, siano questi in Giordania, in Libano, in Siria o in Palestina stesso, perché scorrendo le generazioni, seconde, terza e quarta, il fatto di non avere un futuro fa sì che le nuove generazioni siano da una parte sempre di più smarrite, nel senso con una difficoltà di trovare anche un'identità, nonostante gli sforzi enormi che questi popoli fanno. E quindi io poi dico sempre che, parlo per i palestinesi ma vale per tutti, i palestinesi sono uomini e donne, non sono extraterrestri, per cui nei campi, nel disagio, i ragazzi e le ragazze palestinesi cadono in quelle che sono poi le trappole che cadono tanti ragazzi e ragazze da noi. La droga nei campi palestinesi è una qualcosa che è entrato, che ferisce e che disgrega quel tessuto sociale. Succede lì come succede in altri popoli, cioè non è che in quanto popolo in lotta diventa un qualcosa immune da tutte queste cose. La disoccupazione altissima fa sì che gli uomini stanno a casa e che la violenza con le donne all'interno della famiglia, all'interno dei campi, è sempre maggiore, quindi con tutte le problematiche che ci sono. E quindi il tempo diventa un elemento attivo, non solamente un elemento passivo, che modifica e che peggiora, e che io credo che viene strumentalmente utilizzato da chi invece sta dall'altra parte. Penso ad Israele in questo caso, ma lo stesso discorso si potrebbe fare con gli altri popoli, che dal tempo ha tutto da guadagnarci, perché si creano delle situazioni di fatto che poi vengono presentate come dati da cui partire di volta in volta. È un gioco che Israele lo fa ripetutamente. Pensate al muro: il muro non esisteva e una trattativa si faceva pensando a un territorio senza quel muro. Una volta che col tempo si è costruito il muro, e oggi le trattative e i dialoghi partono dalla considerazione che c'è quel muro, quindi eventualmente di smantellarlo, però si parte da quell'elemento. 10 anni fa c'erano prima 200.000, poi sono raddoppiati in poco tempo coloni israeliani nei territori occupati da Israele nel 67. È chiaro che questo aumentare, questa progressione geometrica della presenza dei coloni israeliani nei territori palestinesi fa sì che di volta in volta con quell'elemento bisognerà fare i conti. Secondo Israele si parte da quell'elemento e diventa per Israele un elemento di forza. Dico questo perché a volte invece da noi, stando da quest'altra parte, la potenzialità di questo elemento tempo viene sottovalutata, per cui uno dice si va avanti, si continua. No, non si va avanti, non si continua, perché non è che rimane tutto così, ma le cose si modificano. Terzo elemento, e poi entro su alcune questioni invece di attualità della Palestina, che volevo accennare invece è l'elemento più legato, probabilmente su questo un po' ci sarà un'interlocuzione con l'intervento che verrà dopo il mio, di Fausto Giannelli, con l'elemento del diritto a resistere. Pure su questo qui, io credo che, senza ripercorrere la storia antica, San Tommaso, il Medioevo, dove si fondano un po' i principi del diritto rispetto al resistere, ma venendo alla storia moderna, le resistenze è diciamo un fenomeno che si sviluppa con la Seconda Guerra Mondiale, con le lotte in Europa contro il nazifascismo, e che assumono nella fase subito dopo la Seconda Guerra Mondiale un elemento di positività legato alla lotta di liberazione. La resistenza è quella vietnamita, via dicendo, cioè è la resistenza è quella palestinese, e la resistenza dei popoli soggiogati che lottano per conquistare quelle libertà e quei diritti che gli vengono invece negati. A un certo punto, con la fine degli anni Ottanta, c'è una vera e propria cesura storica, per cui, come d'incanto, cessano di esistere le resistenze. Nessun popolo resiste o fa una lotta di liberazione, non sentiremo più parlare praticamente dai nostri giornali, dalle nostre televisioni, e poi diventa un po' qualcosa che sempre di più si diffonde. Non esiste più lotta di liberazione o resistenza, ma ci sono da una parte le guerre e i conflitti, dall'altra il terrorismo. Ora, questo per il popolo palestinese è un elemento con una ha avuto un'importanza molto forte, perché, ripeto, con questa cesura per una parte dei media importantissima, quasi totalitaria del nostro paese, ma diffusa in tutto il mondo, la lotta di resistenza, il diritto a resistere del popolo palestinese diventa lotta terroristica. E per altri popoli è uguale, ripeto, basta scorrere i giornali dall'Asia all'Africa, all'America Latina, nel giornale scorso, non troverete più l'espressione liberazione dei popoli e resistenza, non ci sta più. Per certi aspetti i Sahrawi un po' si salvano, ma per quella scelta che ricordava Rita, in quanto hanno deposto le armi. Ma se un domani dovessero riandare indietro a quella scelta, ho abbastanza, diciamo, ahimè, convinzione che la targhetta di terrorismo e via dicendo, i curdi, insomma, basta guardare quello che c'è intorno. Allora io credo che su questo è un qualcosa col quale fare i conti, lo devono fare e lo stanno facendo per certi aspetti, lo hanno fatto in questi anni i palestinesi, anche con una riflessione interna sulle forme di lotta, che non vuol dire mettere in discussione il diritto a resistere, anche con una lotta armata, ma vuol dire valutare se quel diritto produce un qualcosa di positivo oppure in questa fase genera un percorso, un qualcosa che va a danneggiare chi lo produce. Una riflessione che hanno fatto, che c'è stata, che sta continuando, ma che credo che ci investe appieno pure a noi, e ci investe sia sotto il profilo della strumentalizzazione dei media, che è enorme, e su questo piccoli sassi nel mare sono esperienze come quelle di Alchemia, insomma, che cercano un po' di uscire da questa logica. Però dobbiamo anche cercare gli strumenti per ribaltarla questa logica. Io credo che non possiamo neanche decidere e accettarla in maniera supina dicendo vabbè adesso il mondo è così, bisogna farci conti, sono tutti terroristi e gioiamo perché a un certo punto ci dicono che Mullah o quell'altro l'hanno ammazzato, Osama Bin Laden, e quindi è tutto rapportato in questo senso. Ho fatto questa premessa perché io credo che questo meccanismo delle parole è un meccanismo che colpisce, danneggia e fa dei crimini enormi. E basta valutarlo io rispetto alla questione palestinese, ma ripeto, sono questioni che si può generalizzare abbastanza facilmente. Ma per quanto riguarda la questione palestinese, non solo il loro diritto, il diritto internazionale, certificato anche dalla Carta delle Nazioni Unite, insomma, e viene messo da parte, non esiste più, ma pian piano non esiste più neanche il contendere, in quanto non esistono più terre occupate da Israele, ma di volta in volta diventano territori contesi. Ripeto, su questo basta sfogliare i giornali, oppure ormai con internet, basta mettere il termine territori contesi e vedrete che la maggior parte dei maggiori giornali italiani e media italiani usano questo tipo di affermazione per parlare di Gaza, Cisgiordania e delle varie trattative su quei territori. Quindi non sono più territori occupati, non sono più territori palestinesi, diventano terre contese e come normalmente accade, se c'è una contesa, ci sono due che si contendono quelle terre, il problema è metterle intorno a un tavolino e dirgli vabbè, dividetevi un po' quello di cui si sta parlando, mettetevi d'accordo e andiamo avanti. E quindi il problema viene snaturato, il problema è, ed è quello che fanno passare quotidianamente dai mezzi di comunicazione, il perché non riescono a sedersi e a mettersi d'accordo, non il perché Israele non rispetta quelle che sono le risoluzioni internazionali, della legalità internazionale, non il perché la stessa legalità internazionale, che non si crea problemi di fare guerre come oggi in Libia, ieri in Iraq, in Afghanistan, nei Balcani, non ha mai fatto nulla per obbligare Israele ad accettare queste cose, non è questo il problema è perché non si mettono intorno a un tavolino e perché non decidono di fare la pace genericamente. E però attenzione, probabilmente chi sta qui, qualcuno dei presenti lo conosco, quindi so che non riguarda chi sta qui, ma è una cosa che invece fa una presa enorme sulla maggior parte delle persone che queste notizie le riceve in maniera più o meno indiretta dal telegiornale, da un programma, da un talk show, da un qualcosa così, e che quindi così lo toccano e non lo toccano, e però quello che lo tocca è questo tipo di informazione qua, e che quindi, ecco, non esiste quello, c'è una lotta di terrorismo, il problema è di una contesa di terre, e si potrebbe continuare, il muro diventa una barriera difensiva, ma è fatta sul territorio di quegli altri, allora non si capisce perché, come chiunque, uno ha la casa, è pazzo, vuole mettersi un muro alto con l'elettricità, ma se lo mette all'interno della sua casa, non lo mette nella casa del vicino per dire, mo lo metto lì così e sono più sicuro, cioè uno veramente verrebbe ricoverato. Mentre lì la cosa passa come una cosa normale, uno dice mi voglio difendere ma metto il muro dentro casa di quell'altro, in realtà poi dietro il muro ci sta il furto di terre, il furto di risorse, di acqua e via dicendo. E allora se questi sono i presupposti, io credo che quando queste iniziative sono utilissime, quando si ragiona di queste cose, noi possiamo dare un doppio contributo o forse un triplo, da una parte una solidarietà attiva, cioè dimostrare che esiste un Occidente diverso da quello che fa le guerre da una parte o che si attura occhi e orecchie dall'altra e fa finta di nulla. Dall'altra, quello che diceva e ricordava, il fatto di stimolare le classi dirigenti del nostro paese, dell'Europa, affinché ci sia una sensibilità rispetto a queste questioni. Aggiungo io una sensibilità positiva, perché spesso quel poca sensibilità che si vede a volte uno dice meglio che non c'è. Il terzo elemento però io credo che sia tutto nostro interno, è cercare di modificare queste regole del gioco perché finché queste regole del gioco sono attive, io credo che comunque saremo destinati a perdere. E siccome voglio sperare nella possibilità di trasformare qualcosa, bisogna partire da gettare una zeppa in questo meccanismo. Detto questo, sottolineo solamente un paio di questioni che riguardano oggi la Palestina. E sono questioni, io credo, vitali. Ed è una parte riguarda proprio i nostri amici del Libano, per certi aspetti, come i rifugiati che stanno in Siria e in Giordania. Ancora una volta, in ogni occasione, si parla di riapertura del dialogo e di possibili scenari futuri, c'è una parte che da un verso si mostra come aperta e dice bisogna ad esempio partire dai confini del 67, dall'altra pone subito fra le tante condizioni una condizione inaccettabile. Si può discutere con una trattativa partendo dal 67, ma non esiste la questione del diritto al ritorno, scordatela ai palestinesi. Si è riproposta in questi mesi, lo ha fatto in maniera più occultata Sarkozy, quando ha detto io sono pronto a riconoscere un futuro Stato di Palestina, ma i palestinesi devono prendere atto che il diritto al ritorno non è una cosa possibile. Lo ha rifatto sottolineando questi aspetti anche Obama nei giorni scorsi, quando in maniera estremamente ambigua, dicendo poi oltretutto un giorno quello che poi ha smentito il giorno dopo, però ha ritoccato il tema di una possibile dialogo e pace costruita all'interno di una trattativa sui confini del 67, però dicendo il diritto al ritorno non esiste e quindi Israele e l'ebraicità di Israele non viene toccata. Ora, il diritto al ritorno, vediamo, al di là di, io credo, una questione che va oltre la scelta dei politici, perché è un diritto individuale quello a poter ritornare nella propria casa, nella propria terra, che ogni palestinese ha come singolo individuo, oltre che come membro di un popolo e di una collettività. Ma il diritto al ritorno che in tanti mettono in discussione, però in nessuno ad oggi fa una proposta di come affrontarlo. Voglio essere chiaro, io credo che i palestinesi abbiano assolutamente il diritto a dover e a poter ritornare nelle proprie terre. Ma mi piacerebbe sentire da chi invece nega questo diritto cosa pensa di fare dei 500.000 palestinesi, ad esempio, che oggi vivono in Libano, senza passaporto, senza nazionalità, da 3, 4, anche 5 generazioni, che difficilmente potrebbero essere integrabili in una realtà come quella libanese, dove dagli anni 30, al contrario di quello che avviene nei campi Sahrawi ogni 6 mesi, da qui dagli anni 30 non c'è un censimento, perché mettere mano in un censimento vuol dire riaprire vecchie e nuove ferite e equilibri interni a una società tutta formata e tutta basata sui bilancini fra le varie confessioni, per cui non si tocca nulla dagli anni 30, figuratevi se questa società composta da 4 milioni, 4 milioni e mezzo di libanesi può assorbire mezzo milione di gente che non è libanese, che andrebbe completamente a stravolgere questa cosa. Non una parola viene su come. E qui si vede la strumentalità, che il chiamare in causa questo tema è uno dei modi per dire io quella pace non la voglio, voglio far passare il tempo, perché il tempo mi permette di fare quello che oggi sto facendo. E cosa sta facendo Israele? E concludo. Beh, Israele sta in questi anni portando a termine e per certi aspetti istituzionalizzando quello che era il progetto originario sionista della creazione di uno Stato ebraico fondato sull'ebraismo, che diventa la religione e l'ebraismo un elemento discriminante verso chi non lo è. Questo lo è stato anche negli anni passati. Il 20% dei cittadini israeliani, circa 1 milione, arabo-palestinesi con passaporto israeliano, in questi anni, in questi decenni, hanno subito di tutto come discriminazione. Dalla mancanza di infrastrutture nei loro villaggi, all'impossibilità di frequentare alcune facoltà universitarie, di prestare il servizio militare, una quantità enorme di discriminazioni. Ma oggi queste discriminazioni si stanno codificando e stanno diventando la base dello Stato ebraico di Israele. Quindi è il compimento di quel disegno sionista che ha portato alla creazione dello Stato di Israele, ma che soprattutto ha fatto dello Stato di Israele quel bastione per gli interessi occidentali in quell'area del mondo. Allora, anche qui, io credo che nel leggere quello che sta succedendo, nel sostenere quello che sta succedendo, io credo che è di estrema importanza, in questo caso positiva, ce l'ha il processo di conciliazione che le varie forze palestinesi hanno avviato, un processo, sia ben chiaro, difficilissimo, non è facile, un processo, io credo, anche coraggioso, di una ferita che ancora una volta, guardate, gli abbiamo regalato e confezionato noi. Cioè le divisioni all'interno del mondo palestinese è una polpetta avvelenata che gli abbiamo dato noi. Anche qui non si vede posto al mondo dove un popolo che è sotto occupazione, ai carri armati e all'esercito dell'occupante sul proprio territorio, non si può muovere, non può parlare, viene costretto a fare delle elezioni, dividendosi, come tutte le elezioni succedono, come in Italia succedono, siamo bravi noi a dividerci anche all'interno degli stessi schieramenti, quindi figuriamoci, costringendo quel popolo a dividersi, ad accettare quelle logiche, non riconoscendo quelle elezioni che noi abbiamo imposto, che abbiamo controllato, che abbiamo poi firmato e sottoscritto come elezioni valide, quindi il giorno dopo non le abbiamo riconosciute, abbiamo cominciato a dire noi quella parte non la sosteniamo, gli aiuti non li diamo a loro, li danno agli altri. Abbiamo confezionato questa polpetta avvelenata degli scontri che in questi ultimi anni hanno lacerato la società palestinese. Quindi io dico un processo estremamente coraggioso che io credo però che noi dobbiamo aiutare anche con atti pratici e concreti questo processo di dialogo. Cioè non possiamo tenerci fuori e dire bravi, avete iniziato il dialogo, sto in finestra e guardo magari per giudicare state dialogando bene oppure no, non mi piace molto come state dialogando. Io credo che gli amici della Palestina, i compagni e le compagne che su questo tema si sono spesi in questi anni, in questa fase, devono avere un ruolo attivo per favorire in tutti i modi questo processo, perché è un processo essenziale per la possibilità del popolo palestinese di trovare una sua unità e quindi di poter vincere quella battaglia dell'autodeterminazione. Ecco, io credo che queste siano le questioni oggi maggiori, cioè da una parte una trattativa che non parte, che però quando viene più o meno messa sul tavolo viene messa con queste considerazioni e con questi elementi estremamente pericolosi, e dall'altra questo processo interno che sicuramente, se riuscirà ad andare avanti, ripeto, è un processo difficilissimo, perché a dividersi non ci vuole nulla, si fa presto, poi a ricucire i rapporti è un qualcosa di estremamente complicato, ma è un processo di estremo interesse, di estrema positività. E credo che su questa situazione noi potremo interloquire anche con i nostri amici che incontriamo ad esempio in Libano nei campi palestinesi. Anche lì, in questi giorni, noi ci abbiamo parlato, anche perché colpiti, lo ricordava Mirka, ad esempio dai morti che ci sono stati appena una settimana fa, 10 giorni fa, nella giornata della Nakba, dove rispetto a questa manifestazione di tutto pacifica nel sud del Libano, di questa gente che andava verso il confine per manifestare idealmente la volontà di ritornare nella propria terra, sono stati attaccati e uccisi. E E lì c'è uno smarrimento, perché non se l'aspettavano, nel senso che non era nelle cose di quel tipo di manifestazione e di quel tipo di giornata che stavano organizzando. Però da una parte, dalle parole di Casimir, dei nostri referenti, ancora una volta è la cosa più triste. C'è una disillusione, allora rispetto alle nostre telefonate anche molto allarmate, sono morte 5 persone, 6 persone, un dramma, e ti accorgi che la risposta che viene è come, sì, è un dramma, ma è un dramma vecchio e nuovo, sono morti questi 5 come l'altro ieri altri 2 e il giorno prima altri 10, e quindi non c'è più neanche la straordinarietà che per esempio noi abbiamo colto in Italia, siamo andati sotto l'ambasciata la domenica stessa a Roma, e lì diventa quasi una routine. Vedete, è drammatico quando la morte diventa una routine, e questo negli ultimi anni è veramente una cosa palpabile. Proprio chi ha rapporti diretti con palestinesi, che vanno oltre, diciamo, l'ufficialità, in cui anche loro, insomma, conoscono i nostri sentimenti e le nostre abitudini, a volte tendono anche ad assecondarle. Ma è capitato tante volte di chiamare magari una persona per fargli le condoglianze, perché magari e sentirsi dire: vabbè, ma è morto, ma tanto ne muoiono tanti altri, perché mi sta chiamando, quasi, nel senso che in fondo qui è normalità. E questo è, e si ritorna alla questione del tempo, un qualcosa verso il quale noi dobbiamo assolutamente combattere, altrimenti perdiamo tutta la partita. Io, scusa, forse mi sono preso un po' troppo tempo, ma chiudo proprio ricordando, credo che era circa 8-9 anni fa, l'unica volta che io sono stato nelle tendopoli dei Sahrawi, e certo non c'era questo problema, ci si muoveva assolutamente senza,
sì,
e si respirava anche un'aria, diciamo, sufficientemente distesa all'interno dei campi. Però mi ricordo come anche allora stavamo lì, ci avevano messo, oltretutto proprio con questo consigliere, allora all'epoca era consigliere regionale, come si chiama? L'avete nominato prima, qui dell'Emilia Romagna, c'era anche lui oltre altri terroristi, altri giornalisti, e questo elemento ha fatto sì che invece di metterci in una tenda ci hanno messo, ci avevamo le mura, era aperto sopra ma c'erano le mura, quindi andavamo di lusso. Però c'era una famiglia che più o meno ci aveva il compito di sostenerci, sia dandoci da mangiare che un po' d'acqua, quello che ci serviva. E questa signora, così parlando dei figli, ripeto, era 10 anni fa, c'era veramente una situazione molto più rilassata, nel senso che io l'unica volta che sono andato, ma era una situazione... lei ci diceva, io era giovane, credo che non poteva avere più di una 30 anni, forse anche di meno, dice: io sono nato in questa situazione, praticamente ho vissuto sempre, ho conosciuto sempre questa situazione, io mi creo il problema di mio figlio che aveva avuto 3-4 anni, insomma era molto piccolo, dice: non può lui crescere, nascere e crescere come me in questa situazione, per me è meglio che lui va via, se deve fare questo qui, che se ne vada, che vada in Europa, che vada in America, che vada in un altro contesto, ma che lui deve vivere. Allora è la consapevolezza anche per loro di come il tempo poi è un elemento drammatico. E niente, io veramente voglio su questo, perché ci stavo sentendo le tue parole prima, riflettendo, io penso che invece forse da noi abbiamo altri ritmi, altre priorità, altre cose, e invece un po' tendiamo a metterlo da parte, a farsi quasi che sia un elemento, tanto noi ora o fra un anno la nostra vita cambia relativamente, a volte cambia anche la nostra, ma insomma relativamente, non ci accorgiamo invece come tanto può cambiare per loro. Grazie.